Libri ribelli.
Giocare col mondo facendolo a pezzi, bambini che uso e ha ridotto già vecchi.
Libri ribelli.
Vogliamo tutto, di Nanni Balestrini. Decimo capitolo, l'insurrezione. La sera prima eravamo andati a incollare manifesti per tutta la città, per tutti i quartieri. Era un manifesto col pugno chiuso. C'erano sugli obiettivi della nostra giornata di lotta e l'appuntamento. Alle 3, davanti al cancello 2 di Mirafiori, al mattino alle 5 andammo a megafonare davanti a Mirafiori. C'era già alle 5 del mattino moltissima polizia lì davanti. 200-300 almeno fra jeep, furgoni, cellulari e camion della polizia e dei carabinieri. Ce n'erano due davanti a ogni cancello e almeno una cinquantina davanti alla palazzina degli uffici. Noi andammo a megafonare alle 5 del mattino, davanti a ogni cancello, per spiegare agli operai del primo turno che non dovevano entrare, ma nessun operaio entrava. Non c'era nessun bisogno di fare i picchetti nemmeno. Che la polizia si aspettava evidentemente che noi facevamo i picchetti per fare delle provocazioni e aggredirci. Ogni tanto infatti la polizia ci disturbava, dicendo che non dovevamo megafonare, che non ci dovevamo mettere davanti ai cancelli. Noi dicevamo: noi stiamo megafonando perché è sciopero, non li stiamo mica minacciando con le pistole di non entrare. Se vogliono entrare, entrano, e va bene. Se non vogliono entrare, non entrano. Noi stiamo facendo solo un'agitazione politica. Ci furono non più di 4 o 5 grumiri che tentarono di entrare e la polizia si precipitò per impedire che fossero fermati. Ma dalla porta 1, gli operai del turno di notte che stavano uscendo li buttarono fuori. Non entrò nessuno, proprio nessuno. Erano venuti tutti, ma stavano dall'altro lato della strada gli operai, a controllare se qualcuno entrava, ma nessuno entrava e dopo un po' tutti se ne tornarono a casa. Al pomeriggio andammo ancora a megafonare davanti al cancello per il secondo turno. C'era l'appuntamento alle 3 davanti al cancello 2. Si arrivò alla spicciolata, c'erano già molti operai che aspettavano. Oltre agli operai del secondo turno che non erano entrati, c'erano anche molti operai del primo turno che erano tornati lì a Mirafiori per fare sto corteo. Alle 3 c'erano già 3.000 operai davanti a Mirafiori. La polizia presidiava completamente tutte le vie d'accesso a Mirafiori, nonché tutti i cancelli, la palazzina, eccetera. Erano arrivati anche altri rinforzi. Alla manifestazione sindacale del mattino non era successo nessun incidente. I sindacati avevano fatto il loro comizio sulla casa con gli operai delle piccole e medie fabbriche, dove loro erano forti mentre alla Fiat erano quasi inesistenti. C'erano lì davanti al cancello 2 molte bandiere rosse, cartelli e striscioni. Mentre si stava così aspettando che partisse il corteo, cominciarono le provocazioni della polizia. Ma la cosa che non avevano proprio pensato i poliziotti, che non aveva pensato il questore, che non aveva pensato il ministro degli interni, che non aveva pensato Agnelli, era che quel giorno non si trattava del solito corteo di studenti, del cosiddetto corteo di estremisti. Cioè, come dicevano i giornali borghesi, i soliti figli di papà che si divertono a giocare alla rivoluzione. Gli operai che si trovavano davanti al cancello 2 di Mirafiori erano quelli che avevano fatto le lotte alla Fiat per tutte quelle settimane. Erano operai che avevano fatto delle lotte dure, delle lotte vittoriose. Mentre si stava preparando la partenza del corteo, la polizia cominciò a fare le sue manovre. Misero da una parte un doppio cordone di carabinieri che si tenevano sotto braccio e spingevano indietro i dimostranti. Altri plotoni di carabinieri si erano messi in fila per 4 e avanzavano lentamente in mezzo ai dimostranti. Mentre il vicequestore Voria dava questi ordini, facendo muovere i carabinieri nei due sensi per chiuderci, aveva detto a un operaio di spostarsi da lì, dove stava vicino a lui. Questo operaio invece gli sferrò un cazzotto e lo stesse a terra. Intanto quei plotoni di carabinieri che facevano la manovra si mettono al piccolo trotto, quasi a correre, come i bersaglieri in mezzo ai dimostranti, e impugnano il moschetto come un manganello, come una clava. Improvvisamente suona la carica. Naturalmente, chi cazzo la sentiva? Cominciarono ad arrivare lacrimogeni, una pioggia fittissima di lacrimogeni, per cui istintivamente tutti cominciarono a scappare. Tutti scappavano e i carabinieri cominciarono a tirare botte col calcio dei moschetti a tutti. Ci spingevano contro il cordone di carabinieri che stavano lì fermi per circondarci. Io ero proprio vicino a quel cordone, tenevano il viso pallido, bianco, verde dalla paura. Perché si trovavano così a contatto con noi, faccia a faccia, anzi, poco prima ne avevo sfottuto uno, gli avevo detto: "Vuoi vedere che ti porto via la pistola e ti sparo?" Lui non mi aveva detto niente. Poi avevano acchiappato un compagno e lo volevano portare via, ma non c'erano riusciti perché noi glielo avevamo strappato dalle mani e li avevamo minacciati. Intanto, con questa pioggia improvvisa di lacrimogeni, ci disperdono là davanti a Mirafiori. Scappiamo via tutti quanti da davanti Mirafiori. Eppure quei carabinieri che stavano facendo il cortone impugnano come una clava il moschetto che ci avevano a tracolla e ci inseguono. E fu un piccolo massacro: col calcio dei fucili tiravano botte da orbi su tutti quanti all'impazzata. E ne arrestarono una decina di compagni allora, perché eravamo tutti così senza bastoni, senza pietre. Mentre corro, capito su un mucchio di 10 carabinieri che stavano picchiando a sangue un compagno, stesso per terra. Gli grido a uno: "Che cazzo lo volete uccidere?" Questo qua mi guarda, storto, poi si gira di spalle e se ne va, insieme agli altri tirandosi dietro sto compagno. Poi, mentre ero così, vedo a 3-4 metri di distanza un compagno, uno studente, che scappava inseguito da 4-5 carabinieri. Uno lo raggiunge e gli tira il moschetto in testa, gli spacca la testa. Io e gli altri ci mettiamo a correre verso lì. I carabinieri scappano via. Prendiamo questo compagno che stava per terra, svenuto, e lo portiamo via. Lo lasciamo a delle donne che stavano sotto un portone, perché ormai dalle case lì intorno erano scesi tutti e stavano sui balconi, donne, ragazzi e bambini, per vedere cosa succedeva. Erano insomma riusciti a disperderci, ma non avevano fatto il conto con la volontà di scontro degli operai. 10.000 persone si riunirono tra Corso Agnelli e Corso Unione Sovietica. Lì c'erano le rotaie del tram, coi sassi in mezzo. Cominciano a volare contro la polizia e i carabinieri. E così cominciarono a prenderle anche loro. Riusciamo a ricomporre il corteo che ci avevano disperso all'inizio. Era stato disarmato un poliziotto, gli era stato portato via lo scudo e l'elmo, che venivano alzati come trofei. C'erano anche gli striscioni con su scritto "Tutto il potere agli operai e la lotta continua". Improvvisamente un'autoambulanza della polizia si butta velocissima in mezzo al corteo. Si butta in mezzo al corteo suonando la sirena, che non c'era nessuna ragione, perché poi se ne andò dall'altra parte tranquillamente. Era un'altra provocazione della polizia. Ma il corteo parte e poi svolta per Corso Traiano. Corso Traiano era proprio dirimpetto alla palazzina degli uffici Fiat. Corso Traiano c'ha due corsie, una corsia centrale, dove ci sono le rotaie del tram e i sassi. Noi scendevamo giù, camminando sulla destra, e in senso inverso dall'altra parte venivano avanti i poliziotti, che poi si fermano e aspettano, bloccando il traffico. Ci volevano tagliare la strada, non ci volevano far muovere di lì. Cioè, la lotta la volevano isolare alla Fiat, intorno alla Fiat, ma non doveva uscire fuori nella città. Credevano che noi volevamo andare in centro, e in effetti questa era la nostra idea. La gente ci guardava dalle finestre di Corso Traiano, mentre il corteo avanzava. Si affacciavano ai balconi, scendevano giù e sentivano quello che dicevamo. Erano d'accordo, perché erano tutti operai quelli che abitano lì. Poi, improvvisamente, dai poliziotti schierati davanti a noi partono le cariche di lacrimogeni. ma un numero pazzesco, incredibile, questa volta sparati anche addosso alla gente e che finivano dappertutto, che andavano a finire sui balconi delle case, al primo piano. Poi il gas investiva tutte le abitazioni, perché era estate e c'erano tutte le finestre aperte. Altre granate andavano a finire sulle auto parcheggiate, rompendole e bruciandole, e tutto questo faceva incazzare molto la gente che abitava lì. Su Corso Traiano intanto era sbucato un camion carico di Fiat di 500, una portaerei come si chiamavano. Tirammo sassi nella cabina e l'autista scese. Cominciammo a fracassare tutte le macchine coi sassi, poi mettemmo una pezza nel serbatoio della nafta. La incendiammo per far esplodere il camion, ma la nafta non si accese. Allora cercammo di spingerlo in folle verso il corso e lo lasciammo lì di traverso. Chiamarono i pompieri e come arrivarono i pompieri si presero le sassate anche loro. Non gli lasciammo spostare il camion restò lì. Erano le 4 e quello fu l'inizio della battaglia che sarebbe durata più di 12 ore. I poliziotti avanzavano con caroselli e cariche e dall'altra parte avanzavano i carabinieri per chiuderci in una tenaglia. Noi non ci disperdiamo e subito cominciamo a rispondere coi sassi che raccogliamo un po' dappertutto. La maggior parte ci spostammo nel prato, a fianco di Corso Traiano, dove c'era anche un camion edile. Ci riforniamo di legni, di bastoni, di materiale per fare le barricate. E c'era lì anche una grande scorta di pietre. Temmo in questo prato. Arrivarono i poliziotti con i loro furgoni e i carabinieri con i loro camion. I carabinieri si presero un sacco di sassate in faccia perché stavano allo scoperto e così li si poteva colpire facilmente. Arrivammo fin sotto al camion per menarli coi bastoni. Quelli ci minacciarono coi mitra di sparare. Allora ci fermammo. E loro intanto se ne scapparono via. I poliziotti intanto, nei loro furgoni blindati, sentivano questo rumore continuo, l'enorme pioggia di sassi che cadeva sui loro furgoni e non ne volevano sapere di scendere. Noi avevamo circondato tutti i mezzi, ci correvamo tutto intorno, gettando le pietre. Appena scendevano li avremmo massacrati di legnate. Alcuni furgoni tentammo anche di rovesciarli. Questi qua, terrorizzati dentro, dicevano all'autista di partire. E infatti scapparono via tutti quanti. Un quarto d'ora dopo ci riprovarono, scendettero a piedi nel prato, con gli scudi, gli elmi e i manganelli, fucili con le granate lacrimogene. Noi li aspettavamo sul prato. Arrivarono a una distanza di 15-20 metri. Cominciammo a sfotterli a dire: «Perché non provate a menarci adesso, come avete fatto davanti al cancello 2? Qui vi facciamo un culo così!» Solo uno di loro rispondeva: «Vieni avanti da solo, facciamo da uomo a uomo, ti faccio un culo così io a te, eccetera». Però di lì non si muovevano e avevano paura. Noi ci avevamo tutte le pietre in mano e a terra davanti a noi altre pietre e i bastoni, le mazze. Stanno lì un po', poi gli danno l'ordine di sparare i lacrimogeni e di fare la carica. Ma non avevano calcolato che stavano in un prato, in uno spazio aperto, cioè sti lacrimogeni si vedevano quando arrivavano e noi li prendevamo e li lanciavamo indietro con le mani, così che stavano nel fumo sia loro che noi. Noi tiravamo le pietre e loro correndo non erano protetti e ne colpivamo un sacco. Si accorsero che non ce la facevano, presero a scappare, via come lepri, e noi li inseguivamo coi bastoni. Intanto la gente di Corso Traiano si era rotta le scatole per tutti questi lacrimogeni che andavano a finire sui balconi e nelle finestre e per il fumo che entrava nelle loro case. I poliziotti menarono tutti, quelli che trovarono sotto i portoni, donne, vecchi, bambini, chiunque trovavano. Menarono specialmente i ragazzini, anche di 10-11 anni, si erano messi tutti a combattere con gli operai. I giovani a tirare i sassi, le donne distribuivano fazzoletti bagnati contro i gas. I compagni, inseguiti dai poliziotti, trovavano riparo nelle case. Tutti buttavano giù cose dalle finestre e dai balconi addosso ai poliziotti. La polizia ci inseguiva da tutte le parti e ci aveva dispersi e divisi in tanti piccoli gruppi. Anche dalle trasversali non si respirava più dal fumo. Sto con alcuni studenti che decidono di andare alla facoltà di architettura occupata per fare un'assemblea e per riunirsi coi gruppi dispersi. Come cominciamo a muoverci per ritirarci, sbuca fuori con le sirene una colonna di furgoni blindati e ci dividono in due gruppi, uno che va a architettura e uno che resta a combattere. Mentre la gente stava arrivando a architettura e si era appena messa la bandiera rossa fuori sul pennone, arrivano lì i carabinieri, cominciano a caricare, a sparare lacrimogeni e arrestano una decina di compagni. Noi ci difendiamo, rispondiamo a sassate, comunque nell'università non riescono a entrare. Sparano lacrimogeni dentro le finestre, ma un gruppo di nostri la difende a sassate e non li lascia entrare mentre noi dentro ci riunivamo. Arrivano dei compagni e ci dicono che gli scontri a Corso Traiano si erano allargati e proseguivano più grossi, e che c'erano grossi scontri anche a Nichelino, anche a Borgo San Pietro, anche a Moncalieri e in altri comuni di Torino Sud, dicevano le notizie, c'erano scontri. In tutti i quartieri proletari si lottava. Dall'università intanto aumentava la violenza delle cariche e della sassaiola. Lo scontro si estendeva nel viale, nelle trasversali, nei portoni. Granate, sassi, corpo a corpo, fermi, dividerci in diverse squadre di intervento e di dirigerci verso i quartieri della città in lotta, per controllare anche fino a che punto gli scontri si erano generalizzati. Io sto con una squadra di compagni che andiamo a Nichelino. Per andare a Nichelino dovevamo passare per Corso Traiano. A Corso Traiano ci arriviamo di nuovo verso le 6:30 e vediamo un campo di battaglia incredibile. Era successo che stavano cominciando a tornare a casa gli edili e gli altri operai che abitavano nella zona. Non avevano fatto lo sciopero, che non sapevano un cazzo. Tornavano a casa e videro tutto sto fumo, tutta sta polizia, sta via piena di pietre e di cose. Allora si unirono subito ai compagni e cominciarono a buttare materiale edile in mezzo alla strada, a costruire barricate, perché c'erano molti cantieri edili lì intorno e c'erano mattoni, legna, carriole, quelle botti di ferro che c'è l'acqua dentro, le impastatrici. Tutto in mezzo alla strada, mettevano e facevano le barricate con le automobili e poi incendiavano tutto. La polizia se ne stava lontana, in fondo a Corso Traiano, verso Corso Agnelli. Ogni tanto partivano per dei caroselli, delle cariche, sgombravano le barricate mentre la gente li riempiva di sassate e poi scappava via nei prati di fianco. Poi tornavano. Quando la polizia se n'era andata, riportavano il materiale sulla strada e costruivano di nuovo le barricate, con le tavole di legno e con tutto. Ci buttavano sopra la benzina e quando la polizia avanzava un'altra volta gli davano fuoco. E davano fuoco anche a dei copertoni che facevano rosolare infiammati contro la polizia. Si cominciavano a vedere sempre più Molotov. Sulle barricate c'erano delle bandiere rosse e su una c'era un cartello con su scritto "Che cosa vogliamo? Tutto". Continuava a arrivare gente da tutte le parti, si sentiva un rumore cupo, continuo, il tantam dei sassi che si battevano ritmicamente sui tralicci della corrente elettrica. Facevano quel rumore cupo, impressionante, continuo. La polizia non riusciva a circondare e a setacciare l'intera zona, piena di cantieri, officine, case popolari e prati. La gente continuava a attaccare, era tutta la popolazione che combatteva. I gruppi si riorganizzavano, attaccavano in un punto, si disperdevano, tornavano all'attacco in un altro punto. Ma adesso la cosa che li faceva muovere più che la rabbia era la gioia. La gioia di essere finalmente forti, di scoprire che ste esigenze che avevano, sta lotta che facevano erano le esigenze di tutti, era la lotta di tutti. Sentivano la loro forza, sentivano che in tutta la città c'era un'esplosione popolare. Sentivano questa unità, questa forza realmente, per cui ogni sasso che si scagliava contro la polizia era gioia, neanche più rabbia. Perché eravamo tutti forti, insomma, e sentivamo che questo era l'unico modo per vincere contro il nostro nemico, colpendolo direttamente coi sassi e coi bastoni. Si scassavano le insegne luminose di pubblicità, i cartelloni, si scassavano e si tiravano giù attraverso la strada i semafori e tutti i pali che c'erano. Si cercava di fare barricate dappertutto, con qualunque cosa, un rullo compressore rovesciato, gruppi elettrogeni bruciati. Mentre cominciava a fare buio e si vedevano dappertutto i fuochi in mezzo al fumo dei gas e i lanci delle Molotov e le fiammate. Io non riuscivo ad avvicinarmi al centro della mischia dove si combatteva coi poliziotti. Già moltissimi compagni mi avevano preceduto, arrivando da ogni parte. Non ci si vedeva per il fumo e c'era un grande rumore e confusione. Presto i poliziotti furono respinti verso il fondo di Corso Traiano e molti dei nostri li inseguivano. I nostri e i poliziotti si fronteggiavano e lottavano all'inizio del prato. C'era un poliziotto per terra che si muoveva ogni tanto. Molti dei nostri inseguivano i poliziotti attraverso i binari del tram e c'era una grande nube di fumo nero che saliva dalle automobili che bruciavano. I nostri si turbinavano intorno, li si vedeva entrare nel fumo e uscirne e si sentivano molti scoppi. C'era una grande confusione, tutti gridavano e correvano di qua e di là. Quando arrivammo verso la fine del corso, era già da un pezzo che si stavano scontrando anche lì. Tutto sembrava. Ci imbattemmo in un compagno col sangue che gli usciva dalla bocca e gli colava sulla spalla. Più avanti ci imbattemmo in un altro compagno, sanguinava e non si reggeva in piedi, si rialzava e poi cadeva di nuovo a terra. Quando arrivammo quasi in fondo, riuscii a vedere i poliziotti. Erano scesi dai furgoni e stavano tutti in gruppo con gli elmi e gli scudi. Ci aspettavano e sparavano lacrimogeni. Ormai i nostri li avevano circondati da ogni parte. Sentivo che alcuni dei nostri gridavano «Se ne vanno!» e vidi che molti poliziotti avevano preso paura e scappavano via. Dappertutto i nostri si misero a gridare «Ho Chi Minh!» «Avanti, avanti!» Correvano avanti e l'aria si rabbuiava di polvere e di fumo. Vedevo i corpi che si muovevano intorno a me come ombre e il rumore di tutti quegli scoppi e delle sirene e delle urla era fortissimo. A un tratto vidi un poliziotto proprio davanti a me. Mi chinai e lo colpii col bastone. Il poliziotto cadde e andò a finire tra le gambe di quelli che correvano. Alla fine tornammo giù per il viale e anche lì c'erano molti feriti. I poliziotti li avevano spazzati via tutti. Eravamo tutti come pazzi di gioia. Rimanemmo ancora un po' lì a aspettare e a un tratto vedemmo una fila di camion che arrivava da una trasversale. Tutti si misero a gridare «Avanti, avanti!» e partimmo a dare la caccia ai poliziotti che ritornavano di corsa dove erano prima. Uno rimase colpito e noi lo inseguimmo colpendolo ancora. Poi ricacciammo i poliziotti in fondo alla trasversale da dove erano venuti. Tanto continuano a sparare lacrimogeni dappertutto. L'aria è sempre più irrespirabile e ci dobbiamo ritirare. La polizia riconquista lentamente Corso Traiano, ma vengono continuamente rette barricate una dietro l'altra. La gente che viene presa è pestata a sangue e caricata sui cellulari. Molti poliziotti vengono picchiati. Intanto arrivano altri rinforzi alla polizia. Arrivano da Alessandria, da Asti, da Genova. Il battaglione Padova, che era arrivato già dal mattino, non era bastato, ma lo scontro si estende sempre di più. Si combatte con più violenza di fronte alla polizia in Fiat, in Corso Traiano, in Corso Agnelli, in tutte le trasversali. A piazza Bengasi, dove la polizia fa cariche bestiali assurde di insensata violenza, ma viene attaccata da due parti e sfugge per un pelo all'accerchiamento. Quasi viene catturato il vicequestore Voria. I compagni che ascoltano la radio della polizia dicono che hanno chiesto l'autorizzazione a sparare. I compagni rispondono alle cariche con continue barricate tra il fumo e gli incendi. Piccoli gruppi assalgono la polizia, lanciano le Molotov, poi scappano nei campi al buio. Sempre risuona cupo il tantam sui tralicci. Carcasse di auto sono in fiamme, tutte le strade sono disselciate e un'enorme quantità di pietre sono sparse un po' ovunque. Sempre più bestiale si fa man mano che passa il tempo il comportamento della polizia. Si sparano lacrimogeni addosso alla gente e direttamente nelle case per impedire alla gente di uscire e di affacciarsi. È stato visto il vicequestore Voria che imbracciando il fucile lanciagranate intimava alla gente di ritirarsi dalle finestre. Poi, arrivati altri rinforzi, la polizia comincia a presidiare la zona. Più tardi comincia a entrare nelle case, proprio dentro le case, nelle abitazioni, a arrestare la gente, a fare centinaia di arresti. Anche una vecchia che dà dello stronzo ai poliziotti è arrestata. A Piazza Bengasi continuano gli attacchi e le sassaiole. La polizia ha ricevuto i rinforzi. Adesso non deve più limitarsi a controllare solo Mirafiori, come faceva prima, facendo delle cariche di tanto in tanto per alleggerire la pressione. Adesso poteva controllare tutta la zona. Circondano Piazza Bengasi, entrano nei portoni, rastrellano la gente, fin dentro gli appartamenti. A mezzanotte gli scontri continuano sempre. Attorno a Corso Traiano si sente gridare: schifosi, porci, nazisti, ai poliziotti. Trascinano via la gente dalle case, dalle finestre gridano: è come i rastrellamenti nazisti, carogne. Allora noi ci decidiamo di andare a Nichelino, dove la battaglia continua anche lì, da tutto il pomeriggio. Non era facile arrivare a Nichelino, nel senso che non si poteva arrivare per la strada normale, che era bloccata da una barricata di automobili incendiate. Così era bloccato il ponte di accesso al quartiere. Noi arriviamo per un'altra strada secondaria, fin dentro il quartiere. Tutti quegli emigranti, quelle migliaia di proletari che abitavano a Nichelino, avevano costruito barricate dappertutto, usando tubi di cemento. Avevano piegato i semafori, li avevano buttati giù tutti in mezzo alla strada. Un'enorme quantità di materiali dei cantieri edili stava messa in mezzo alla strada per fare le barricate, che poi venivano incendiate. Via Sestriere, la strada che attraversa Nicolino, è bloccata da più di 10 barricate, fatte con auto e rimorchi che bruciano con segnali stradali, sassi, legname. Nella notte bruciano grandi falò di gomme e di legname. Col legname di una casa in costruzione si fa un grande fuoco. Tutto il cantiere in fiamme. I lampioni delle strade sono spenti a sassate e nel buio si vedono solo le fiamme. La polizia cerca di temporeggiare, cioè cercava di farci stare per cazzi nostri, non attaccava. Infatti attaccarono verso le 4 del mattino, quando arrivarono i rinforzi. Quasi tutti gli operai erano stanchissimi. Era da più di 12 ore che lottavamo, mentre quelli poliziotti si davano il cambio. Erano stati lì ad aspettare davanti alle barricate, a aspettare il mattino che arrivassero gli altri freschi a dargli il cambio. Noi eravamo tornati indietro a difendere coi sassi il ponte bloccato dalle macchine incendiate, da dove i rinforzi dovevano passare. Ma eravamo rimasti in pochi a difendere il ponte, eravamo rimasti una ventina. Poi le jeep e i camion dei rinforzi passarono per la strada secondaria dove eravamo passati noi. Arrivando a noi, per non essere circondati, dovremmo scappare via tutti. Da un camion erano scesi i carabinieri e ci inseguivano, sparandoci addosso i lacrimogeni. Fuggivamo tutti, inseguiti dai carabinieri. A un tratto vediamo una fila di jeep che ci veniva incontro proprio davanti a noi. Non so come avevano fatto ad arrivare lì. Forse ritornavano da un giro di ispezione. Le cose si mettevano male per noi. Allora, tutti urlando, ci lanciamo di corsa sui poliziotti, lanciando le pietre e colpendoli sulle jeep, finché non scapparono. Vediamo che i carabinieri ci stavano dietro e così ci voltiamo e partiamo all'attacco contro di loro. Ma dietro ai carabinieri arrivano molti poliziotti, perciò fummo costretti a scappare perché eravamo in pochi. Ormai ero stanchissimo e scappavo come un disperato. Arrivai in un prato, inciampai in un sasso e quasi persi una scarpa. Quando mi fermai per dare un'occhiata alla scarpa, apparve un carabiniere che mi inseguiva da solo. Allora vidi che un compagno che scappava con me saltava addosso al carabiniere. Lottarono corpo a corpo, il carabiniere cadde a terra. A un tratto vidi un fumo in cima a una strada. Arrivammo in cima alla strada e di là si vedeva un largo viale e lo scontro che continuava. Non si riusciva a sapere chi vinceva. Tutto era così confuso. Io volevo solo fermarmi un attimo da qualche parte per cacare. Non ce la facevo più. Alcuni carabinieri ci attaccarono e io non riuscii mai a raggiungere il centro dello scontro, dove ci si batteva più duramente. Proprio in quel momento udimmo uno che gridava: «Arrivano, arrivano!» Vedevo alzarsi una grossa nube di fumo in mezzo al viale e tutti correvano di qua e di là, urlando. Allora, tra il fumo, apparvero i poliziotti sui loro furgoni blindati, coi fari che illuminavano tutto intorno. Sembravano grossi e forti e sparavano tutti i lacrimogeni. C'era un cantiere di fianco al viale e lì un gruppo dei nostri si stava radunando. Il compagno, che era con me, si avviò verso quel cantiere e io lo seguii. Molti scappavano tutti insieme giù per il viale. Guardai indietro e vidi che tutti correvano e si sparpagliavano nelle trasversali. Quando raggiungemmo il cantiere, c'erano già parecchi dei nostri. I poliziotti sparavano i lacrimogeni sopra le nostre teste e facevano cadere pezzi di legno e mattoni. Non potevamo più vedere che cosa succedeva giù per il viale. Tutto era fumo e grida e scoppi. Il viale era oscurato dal fumo e dalla polvere e c'erano soltanto ombre e un grande rumore di grida e di sirene e di scoppi. Alla mia sinistra sentivo il rombo e le sirene dei furgoni dei poliziotti che risalivano il viale. Due Molotov scoppiarono in mezzo alla strada. C'era fumo e gas dappertutto e non si respirava. Poi i poliziotti scesero dal furgone e corsero verso dove eravamo noi. Correvano in mezzo al fumo, con le maschere e gli scudi. Mi trovai tra molti dei nostri che correvano di qua e di là e si sparpagliavano per le trasversali. I poliziotti ci inseguivano, correndo, e eravamo tutti lì mischiati nella penombra, illuminata dagli incendi e nel grande rumore. Non riuscii a vedere molto, ma una volta vidi uno dei nostri lanciarsi col bastone contro un poliziotto che era rimasto isolato e colpirlo più volte. Vedemmo dei poliziotti che venivano di corsa da una trasversale alla nostra sinistra. Noi tutti alzammo i bastoni e ci lanciammo di corsa addosso a loro nella penombra che ci aveva avvolto. Io mi imbattei in un poliziotto col casco e lo colpii. Quello gridò e cadde per terra con la testa in avanti. Dopo ritornammo tutti verso il viale. Dall'altra parte del viale vedemmo un gruppo dei nostri che si lanciava contro i poliziotti, che tornavano verso i furgoni. I poliziotti scapparono subito. Tutti li inseguimmo ricacciandoli in cima al viale, dove avevano lasciato i loro furgoni coi motori accesi e coi fari che illuminavano la strada. C'era un poliziotto che alzava le braccia e gemeva. Vidi alcuni dei nostri che aiutavano un ragazzo a alzarsi. Vidi che era ferito e sanguinava dalla testa. Con l'aiuto di altri rinforzi, la polizia conquistava lentamente il terreno. Cominciava il rastrellamento, casa per casa, con metodi spietati, brutali, ma la gente non se ne andava. Operai e gente del quartiere si davano il cambio. Tutti erano ormai abituati ai gas lacrimogeni e continuavano a costruire barricate. Io con altri 4 o 5, inseguiti da una ventina di carabinieri, arriviamo nel portone di una casa, lo chiudiamo. Io mi arrampico sul muretto che c'era nel cortile e capito in un'officina. Questa officina c'era una scala. La salgo e capito sul tetto di questa officina. Tiro sulla scala. Vedo gli altri compagni che stavano sul tetto di una casa di fianco a quella dove eravamo entrati. I carabinieri erano intanto riusciti a sfondare il portone e cominciavano a entrare in tutti gli appartamenti. Io dal mio tetto li vedevo che uscivano fuori sui balconi, li vedevo nelle rampe delle scale, che salivano con gli elmetti e i fucili, e li vedevo dopo un po' che uscivano sui balconi degli altri appartamenti a cercarci. Svegliavano la gente nel letto e controllavano. Poi delle donne della casa che ci avevano visti ci fecero segno che se ne erano andati, ci chiamavano per dirci di scendere. Era quasi l'alba, c'era un grande sole rosso bellissimo che stava venendo su. Eravamo stanchissimi, sfiniti, per questa volta bastava. Scendemmo giù e ce ne tornammo a casa. Fine.
Signor padrone, questa volta per te è andata proprio male. Siamo stanchi di aspettare. che tu ci faccia ammazzare. Sì, continua a lavorare, e i sindacati vengono a dire che bisogna ragionare, ma di lottare non ne parla mai. E signore padrone, ci siamo svegliati, e questa volta si dà battaglia, e questa volta come lottare lo decidiamo soltanto noi. Vedi il crumiro che se la squaglia, senti il silenzio nelle officine, forse domani solo il rumore della mitraglia tu sentirai. E signor padrone, questa volta per te è andata proprio male, d'ora in poi se vuoi trattare dovrà rivolgerti soltanto a noi. E questa volta non ci compri con le 5 lire dell'aumento, se offri 10 vogliamo 100. Se offri 100.000 noi vogliamo. Il signore padrone non ci hai fregati con le invenzioni, coi sindacati, i tuoi progetti sono sfumati, perché si lotta contro di te e le qualifiche, le categorie noi le vogliamo tutte abolite, le divisioni sono finite, alla catena siamo tutti uguali. Signor padrone, questa volta ormai a lottare sei imparato, a Mirafiori sei dimostrato, tutta l'Italia lo dimostrerà. E quando siamo scesi in piazza tu ti aspettavi un funerale, ma è andata proprio male per chi voleva farci addormentar. Ne abbiamo visti davvero tanti di manganelli, scudi romani, però si è visto anche tante mani che alzan pietrino cominciano a andare. Tutta Torino proletaria alla violenza della questura risponde ora senza paura, la lotta dura si vuole far. E noi burocrati e ai padroni cosa vogliamo? Vogliamo tutto, lotta continua a Mirafiori e il comunismo trionferà. E noi burocrati e ai padroni cosa vogliamo? Vogliamo tutto, lotta continua in fabbrica e fuori e il comunismo trionferà.
Libri ribelli.
Libri ribelli.